Il show di stasera si chiama Yosef contro i fratelli, vendetta o perdona. Noi sappiamo la storia, che ormai già da diverse settimane stiamo leggendo la Torah, che Yosef era odiato dai fratelli, un giorno decidono di ucciderlo. Poi dicono no, non uccidiamo, lo buttiamo nel pozzo. Poi dicono perché buttarlo nel pozzo, forse potrà morire, vendiamolo. Lo vendono, arriva in Egitto. Quando arriva in Egitto arriva a casa di Potifar, come abbiamo spiegato. Da lì va a finire in prigione. E dalla prigione, ovviamente questo molto in breve, questo dura anni e anni. E dalla prigione Yosef, dopo che ha diciamo, raccontato i sogni del faraone, va a diventare il vice re della superpotenza dell'epoca che era l'Egitto. All'epoca l'Egitto era come oggi l'America. Perciò un giovane ragazzo a 17 anni arriva in prigione e fa carriera, ovviamente con la benedizione di Hashem, perché ogni cosa che lui faceva Hashem metteva tzlacha, metteva successo nelle sue azioni, e lui va a diventare addirittura il viceré, ma in verità era il re, era lui, perché tutto quello che succedeva in Egitto era sotto il suo controllo. A un certo punto sappiamo che arriva la famosa carestia, con il sogno del faraone, 7 anni di piena passano, e arrivano i 7 anni di carestia. E qua anche, ovviamente non soltanto in tutta la zona limitrofe era la carestia, cioè anche in Israele, dove c'era Yaakov con i fratelli di Yosef, anche lì c'era la carestia. Perciò Yaakov dice ai suoi figli: andate in Egitto, perché hanno sentito che lì c'è tanta ricchezza e abbondanza, che appunto Yosef era stato capace nei 7 anni di abbondanza di accumulare tutte le ricchezze dell'Egitto. Allora i fratelli di Yosef vanno in Egitto a comprare e mangiare per portare in Israele. Appena arrivano, la Torah dice che Yosef li riconosce subito, e al contrario loro non riconobbero il loro fratello Yosef. Sono tante spiegazioni di questo motivo, però parliamo quello semplice: non si sono riconosciuti, mentre Yosef invece subito ha riconosciuto che erano i suoi fratelli. Yosef cosa fa? Comincia un po' in un certo senso a torturarli. Comincia a parlare molto duro con loro, dice: voi siete delle spie, siete venuti qua a fare spionaggio, a controllare la nostra terra per rubare, fare o cose del genere. E loro dicono: no, non è vero, noi siamo, cominciano a raccontare la loro storia, noi siamo 12 fratelli, di cui uno è sparito, uno è morto, nostro padre anziano è in Israele, abbiamo un fratello con lui, il nostro piccolo fratello Beniamin è a casa con papà, e noi siamo qua venuti semplicemente a comprare del grano, del mangiare per sopravvivere. E Yosef va avanti, la tortura, e li mette in prigione. Con che accusa? Di spionaggio. Noi sappiamo che all'epoca, quando qualcuno era accusato di essere una spia, non c'era scherzi, veniva ucciso immediatamente. Loro rimangono per 3 giorni in prigione, incarcerati in Egitto, perché Yosef è messo in carcere. Dopo 3 giorni Yosef li libera, però tiene soltanto Shimon in prigione e dice a loro: benissimo, voi avete detto che siete una famiglia, brava gente, vostro padre in Israele con l'altro fratello eccetera eccetera, benissimo, dimostratemi che non siete delle spie, portatemi qua il vostro fratello minore, se è vero che avete la verità, dimostratemi che il vostro fratello esiste e portatelo qua, però intanto io tengo il vostro fratello Shimon qui come ostaggio. Prendono parte in Israele, arrivano a casa da Yaakov, raccontano la storia e dicono: guarda, è successo questa storia qua, c'è questo viceré che ci ha accusato di essere delle spie, ci ha messo in prigione 3 giorni, Shimon è lì ostaggio, vogliono vedere che noi portiamo Beniamin in Egitto per dimostrare che non abbiamo detto delle bugie, ma siamo veramente una famiglia seria e così via. All'inizio Yaakov assolutamente non voleva liberare, non voleva lasciare andare Beniamino. Beniamino era figlio piccolo. Non voleva che lui andasse e facesse la fine di Yosef, di suo figlio, perché sappiamo che Yosef era suo figlio amato. E Beniamin era lo stesso, era di sangue fratello di Yosef, era figlio della stessa madre, Rachel. Rachel ha fatto due figli, Yosef e Beniamin. Perciò qua stanno chiedendo adesso, Yosef sta chiedendo, mandatemi Beniamin. Il papà, sappiamo tutti la storia, che amava Rachel in modo più accentuato che le altre sue mogli, ok? Era quella che voleva sposare all'inizio, poi è stato ingannato, eccetera, eccetera. Da quella moglie amata, appunto, sono nati Yosef e Beniamin. A lui fa già un figlio, il mio amato figlio, con la storia della tunica, eccetera, quanto, è stato ucciso, secondo quello che gli ha raccontato. Non voglio che adesso anche il mio secondo figlio, della mia moglie amata, anche lui, sapete che in viaggio non era come oggi, una volta viaggiare era pericoloso. Aveva paura che anche questo figlio qua andasse e morisse. Assolutamente non voleva che Beniamin andasse via di casa. Yehuda dice a papà, senti guarda papà, non abbiamo scelta, Shimon è lì, dobbiamo liberare Shimon, io sono garante, ti garantisco io sulla mia pelle, che prendo Beniamin, lo porto in Egitto, liberiamo Shimon e torniamo tutti in casa, ti prometto io che questa volta non succederà come l'altra volta, che uno dei nostri fratelli muore, prendo io la responsabilità, sono io garante. Prendo Beniamin, ripartono in Egitto, arrivano e vanno da Yosef e dicono: ecco, questo è il nostro fratello Beniamin che ti abbiamo parlato. Vedi, non siamo delle spie, non siamo cattiva gente. Per favore, libera Shimon. E quindi succede: liberano Shimon, si siedono tutti insieme a mangiare e a festeggiare, ovviamente non sapendo che lui è fratello. E lì la Torah racconta che tranquilli, mangiano, bevono, sono tutti gioiosi perché finalmente sono in pace. Lì addirittura Yosef dà dei regali a ogni fratello e a Beniamin dà 5 volte di più regali di quanto ha dato agli altri fratelli. Se a ogni fratello ipotesi ha dato uno, a Beniamin ha dato 5. Poi dopo vedremo anche questo il perché. Tutti felici e contenti, hanno preso il loro cibo, i loro sacchi e fanno per tornare in Israele. Sappiamo la storia, che Yosef ha fatto nascondere nella sacca di Beniamin proprio, il suo calice d'argento speciale. Ha detto a uno dei suoi soliti conseguenti, andate di nascosto, nascondete il mio bicchiere d'argento nella sacca di Beniamin, e poi dopo, quando loro si allontanano, rincorreteli e accusateli di aver rubato. E così succede, perciò io ve la sto raccontando molto veloce, però è una serie di torture una dopo l'altra, prima in prigione, poi liberano, poi vai a prendere Beniamin, e poi vieni e chiedi a tuo papà di essere garante, e poi quando vieni di nuovo lo rincorrono, rincorrono tutti i fratelli, e dicono perché avete rubato? Dicono come abbiamo rubato? Noi non abbiamo rubato niente. E uno dei fratelli dice, se voi trovate qualcosa che appartiene a voi nelle nostre sacche, uccidete chi ha rubato, perché erano sicuri, sapevano che nessuno di loro aveva rubato. Allora cominciano a controllare, dal grande, finché arrivano a Beniamin, ovviamente chi controllava sapeva che il bicchiere era da Beniamino, era tutta una messa in gioco, però dobbiamo far vedere che non sa niente. Controllano ogni fratello il suo sacco, non c'è niente, finché arriva da Beniamino, che era l'ultimo. Controllano e trovano questa gavia, questo bicchiere d'argento. Dicono: tu adesso devi venire in prigione perché hai rubato. Vogliono far tornare di nuovo Beniamin indietro. Perché ha rubato, tornano di nuovo tutti in Egitto e Yehuda va dal faraone, cioè da Yosef, e dice: senti, guarda, noi non abbiamo rubato, non so qua cosa ti stia succedendo. Io so soltanto una cosa, che io sono garante per mio fratello, che Beniamin, che è il più piccolo della casa. Se io non riporto dietro mio fratello, mio padre muore di crepacuore. Ha già perso un suo figlio prediletto. Non può permettersi a questa età di avere un'emozione del genere, Khalilan, a nessuno di noi, di perdere un altro figlio. Perciò se Beniamin non torna indietro, mio padre muore e tu sarai responsabile. Perciò Yehuda dice a Yosef, facciamo una cosa, tieni me come prigioniero e lascia stare Beniamin, perché io sono suo responsabile su di lui. Non posso permettere una cosa del genere. Perciò Yehuda visto che era galante, si offre a rimanere prigioniero al posto di Beniamino. Sempre alla fine della storia, quando Yosef vede questa unità che sarà creata tra i fratelli, che Yosef era pronto, pardon, che Yehuda era pronto a rimanere in prigione per il fratello, e vede che nei fratelli c'è un cambiamento, a un certo punto Yosef non resiste più e si rivela a loro. Dice finalmente la famosa, veramente la sto raccontando molto velocemente, ma la Torah entra nei dettagli, parla tante pagine che racconta di questo incontro di Yosef, finché Yosef veramente si rivela ai suoi fratelli. Perciò loro hanno passato veramente angoscia, agonia, sofferenza, paura, tutto, di tutto, finché finalmente Yosef si rivela a loro. E dice, ok, basta, non ce la faccio più, io sono Yosef. Si mette a piangere, i fratelli rimangono ammutoliti, non riescono a pronunciare, cosa la Torah dice, Nivalu, non riescono più a pronunciare nessuna parola. E Yosef dice, non preoccupatevi, non ce l'ho con voi, nonostante quello che mi avete fatto passare qua, non ce l'ho con voi. E qua fa vedere la grandezza di Yosef, si chiama Yosef HaTzadik. La grandezza di questo Yosef era che il suo comportamento nei suoi fratelli adesso è una cosa non umana. Non è umano che una persona che ha sofferto per 22 anni, prigione, è stato accusato di fare questo e quest'altro, tutto quello che Yosef ha passato in età lieve di 17 anni, nonostante ciò lui subito a cuor sereno perdona i suoi fratelli e dice loro non preoccupatevi, non ce l'ho con voi. Addirittura lui dice, quello che avete fatto voi era tutto un disegno di Hashem, che io possa essere qua in questo momento, essere in una posizione potente, e io possa salvare tutti noi, la nostra famiglia, papà incluso, con il mangiare, con ricchezze. Così dice, andate subito da papà, prendetelo, portatelo qui in Egitto, vi darò da vivere, da mangiare, vi darò una zona tutta per voi, che era Goshen, e così via. E questa era la grandezza di Yosef, che non ha avuto rancore verso i suoi fratelli. Però, uno può dire, invece no, Yosef invece ha avuto rancore, li ha fatti penare, li ha fatti soffrire, li ha accusati, li ha imprigionati, li ha accusati di essere spie, poi ladri, eccetera, eccetera. Perché Yosef ha fatto questo? Forse veramente Yosef si stava vendicando sui suoi fratelli? Se vogliamo leggere la Torah con gli occhi normali, senza interpretazioni varie, Yosef invece veramente si è vendicato dei fratelli, li ha fatti soffrire. Uno può pensare, adesso che io finalmente sono nella posizione di fargliela pagare, ecco, gliela faccio pagare se lo meritano. Uno può pensare così. Invece, Chas v'Shalom, di pensare a una cosa del genere di Yosef. Yosef appunto viene chiamato Yosef HaTzadik, il pio, il saggio, il buono. E se notiamo, nella storia della Torah, l'unico personaggio che piange così tante volte è proprio Yosef. Di Avram si dice che quando muore sarà Avram piange. Di Jacob, quando incontra sua moglie Rachel, piange. La bacia e piange. Yosef invece, perciò una volta ognuno ha pianto. Yosef, la Torah viene a narrare che piange diverse volte. All'inizio, la prima volta, quando i fratelli arrivano, lui li vede e dall'emozione scoppia a piangere. Un'altra volta la Torah racconta quando tornano a prendere Beniamin e arriva Beniamin, di nuovo piange. Un'altra volta quando si rivela a loro, dice io sono Yosef, piange. Quando arriva il papà Jacob, piange. Quando Jacob muore, sicuramente piange. E dopo la sua morte, di nuovo, quando si è congedato dai fratelli, di nuovo. Diverse volte in queste parashot, la Torah viene a raccontare che Yosef piange. Allora, come possiamo attribuire a una persona che tutte queste volte piange di emozione, di compassione, che lui sta facendo vendetta con i suoi fratelli? Uno che è vendicativo non piange. Ride magari, gode, è contento, ma piange di emozione di vedere i suoi fratelli con tutto quello che è successo. Sicuramente non possiamo dire che Yosef in quel momento aveva quella cattiveria in sé che poteva avere, che possiamo pensare che lui ha portato dietro per anni e anni. Invece no, Yosef quello che ha fatto l'ha fatto per un scopo ben specifico. Adesso andiamo a studiare perché Yosef, se in verità Yosef non era vendicativo, perché allora gli ha fatto soffrire così tanto tempo in questi modi così cattivi a loro fratelli. Adesso vediamo. Il Ramban, non Rambam, Ramban con la N finale, perciò il Nachmanide, Lui dà un'interpretazione interessante e dice così: noi sappiamo che qual era il motivo che i fratelli odiavano Yosef. Per i sogni, già lo odiavano perché lui era il prediletto di papà. Papà impegnava tanto tempo a studiare con lui piuttosto che con gli altri, era il suo figlio prediletto, gli aveva fatto anche la tunica multicolor, perciò lui era già il prediletto. In più, la goccia che ha fatto traboccare il vaso era quando Yosef è venuto a raccontare i suoi sogni. Cos'erano i sogni? Che eravamo tutti insieme in un campo, stavamo legando dei covoni, e i vostri covoni, dice Yosef, si sono inchinati al mio covone. Lì i fratelli non ci hanno più visto. Cioè, oltre a tutto viene anche a fare questi sogni e ce lo racconta anche. Stai zitto almeno, non ce lo raccontare, cioè, abbi un po' di decenza. Si racconta una volta, c'era una donna, è una storia, non è la verità, è una donna che stava leggendo la Parashah, che racconta appunto dei sogni di Yosef. Legge il primo anno, legge, si mette a piangere, emozionata, poverino, povero Yosef, qua e là, che brutta fine, che cattivi fratelli. Vabbè, passa un anno, legge ogni parasha, finché arriva di nuovo a questa parasha l'anno dopo, legge la parasha, di nuovo la storia di Yosef che viene venduto per i sogni, per il fatto che lui si innalzava sui fratelli, fa, beh, quest'anno te lo sei meritato. Non hai imparato che l'anno scorso quello che i fratelli ti hanno fatto? Almeno, questo vuol dire, almeno abbi la cortesia di stare zitto, di non raccontare i sogni, che già sai che c'è cattivo, c'è ascio con i tuoi fratelli. Se poi vai a raccontare anche che tutti, che loro si inchinano a te, non è il caso. Però ovviamente Yosef non era vanitoso, non era una persona che voleva imporsi sui suoi fratelli, ma quello era un sogno. E un sogno sappiamo che molte volte, e quei sogni erano una nevoa, era una profezia di Hashem. Infatti, alla fine, tutti i suoi sogni si sono avverati. Adesso, il Ramban, in Nachmanide, dice così: perché Yosef si è comportato in questo modo con i suoi fratelli? Perché li ha fatti penare così tanto? Quando loro sono arrivati, i primi fratelli, senza Beniamin, la legge era che chi arrivava in Egitto doveva inchinarsi al re, al faraone o al viceré, che era Yosef. Perciò loro, come normale routine, arrivano per la prima volta, si inchinano a Yosef. Yosef vede che manca Beniamin. Perciò il sogno che lui ha fatto, che tutti i fratelli si inchinano a lui, è quasi completo, ma manca un personaggio, Beniamin. Allora cosa ha detto lui? Per far sì che il mio sogno venga realizzato in un modo completo, così come la profezia era, ha fatto tutto un sotterfugio di fare in modo che Beniamin arrivi in città. Cosa ha fatto? Ha imprigionato un fratello, prima li ha accusati, poi li ha liberati, ha tenuto in ostaggio uno. Tutto questo per che motivo? Non per farli patire, ma per fare in modo che Beniamin, l'ultimo fratello, anche lui dovesse arrivare in Egitto e anche lui dovesse inchinarsi a Yosef, non per altro, ma per fare in modo che il sogno che lui ha fatto venga al 100% esaudito. Allora la domanda che qua, okay, questa è una spiegazione che dà il Nachmanide, però ci chiediamo: ma questo sogno era così importante che doveva fare soffrire così tanto tempo i fratelli, ma non soltanto, il papà, Yaakov? Sono 22 anni che Yaakov piange per la morte di suo figlio Yosef, e tu Yosef qua stai a giocare a guardie ladri? Tuo padre sta piangendo perché sta soffrendo per te. Anziché fare tutte queste cose e perdere tempo, subito doveva rivelarsi a loro e dire: chiamate papà immediatamente, venite qua e viviamo tutti in pace, felici, sereni, e mangiamo insieme, eccetera, eccetera. Questa è una domanda. Non poteva, anche se è vero che c'era questo sogno che doveva completarsi, non poteva fare in modo che si inchinassero a lui in un altro modo? Perché fare tutto questo sotterfugio, aspettare che si inchinano, portare Beniamin? Chiama direttamente Beniamin, di: io sono Yosef. Comunque quando i fratelli sarebbero venuti, comunque si inchinavano a lui. Perciò, se quello era il punto di fare esaudire il suo sogno, potevi dire all'inizio: io sono Yosef, venite, e comunque si sarebbero inchinati a lui. E di nuovo Yosef non lo fa, specialmente quando era viceré. Fin quando lui era prigioniero, non poteva rivelarsi ai suoi fratelli che erano in Israele. Ma quando Yosef era diventato vice re, lui tutti 7 anni di ricchezza più altri 2 o 3 anni di povertà, lui non si è rivelato ai suoi fratelli. Perciò, quando eri in prigione, ancora non chiami tuo papà, va bene, non, sei impossibilitato. Ma quando sei vice re, quando sei vice re, no. Quando Yosef è diventato viceré, cosa gli costava mandare un messaggero e dire vai in Israele, vai da Jacob e dire che Yosef è vivo? Ora che sei viceré, puoi permetterti di mandare un messaggero e Jacob non soffrire più, invece no, 7 anni più altri 3 anni, per 10 anni fa soffrire suo papà inutilmente, in più di quello del dovuto, però non si rivela a loro. Perché tutto questo? Parliamo. Ci sono tante risposte su questo, stasera studiamo una risposta in particolare. Qua vediamo che il gioco si fa serio, la storia è un po' più intrigata di quello che noi pensavamo. Yosef aveva un piano ben specifico. Non casualmente non ha chiamato suo papà per 10 anni a dire che è vivo, non casualmente ha fatto quello che ha fatto, ma aveva un piano che si divideva in 3 parti. E questo ha salvato la sua famiglia. Nisra, qua è più interessante di là. Guarda, ok. Yosef ha fatto quello che ha fatto per riscattare i suoi fratelli. Li ha fatti soffrire, ma paradossalmente era per fare del bene a loro. Che tipo di bene? Yosef doveva causare che i fratelli facessero teshuva di quello che loro hanno fatto. Ma in che modo? Andiamo a vedere Rambam, stavolta Rambam, il Maimonide, nelle halakhot che discute come si fa la teshuva, come si fa il pentimento e il ritorno ad Hashem, lo divide in tre parti. E dice così: Mao teshuva. La prima cosa che uno che ha peccato deve fare per fare teshuva è di lasciare il suo peccato. Vuol dire, una persona che ha peccato e vuole fare teshuva, vuole pulire la sua fedina, cosa deve fare? Deve smettere di fare il peccato che lui ha fatto. Lasciare il peccato. Deve togliere dal suo pensiero questo tipo di peccato. Vuol dire, non deve continuare a pensare a rubare o a mentire, qualsiasi cosa sia il suo peccato, perché se tu cominci, continui a pensare, puoi di nuovo inciampare in questo peccato. Perciò devi togliere dal tuo pensiero questo tipo di peccato. Veigmor belivo, se lo yaseu od, e deve promettere a se stesso che non lo fa più. Perciò abbiamo 2 fasi. Uno, la prima fase è di pentirsi di quello che ha fatto. Perciò lasciare il peccato, smettere di farlo, sbloccare questo peccato. La seconda fase è: mi prometto che non lo farò più. Non basta dire smetto di farlo, devo anche promettere a me stesso una cosa per il futuro, che non farò più questo peccato. Poi c'è un'altra fase che dice: e invece la teshuva gmura, teshuva completa proprio al massimo, e dice quando una persona si trova nella stessa situazione di quando ha fatto il peccato, un certo peccato, quel peccato chiamato teshuva, se gli capita di nuovo la situazione, che nessuno lo vede, che nessuno lo controlla, e lui ha ancora la forza fisica, la capacità per fare il peccato che ha fatto, eppure non lo fa, ma non perché qualcuno lo vede e si vergogna, o non perché lui non riesce più a farlo fisicamente. Ha tutte le condizioni giuste per rifare quel peccato su cui ha fatto teshuva, però dice no, non lo faccio. Quello è il livello più alto di fare teshuva. Allora, abbiamo tre livelli. Uno è pentirsi, perciò smettere di fare il peccato. Il secondo stadio è ripromettersi di non inciamparci più. Il terzo caso, che è vicino al secondo, è se mi trovo in una situazione di nuovo che mi capita di fare quel peccato, non lo faccio. Adesso qua vediamo, Yosef voleva far fare teshuva ai suoi fratelli, no? Abbiamo detto. Voleva pulire questa macchia che loro avevano. Hanno fatto una cosa molto grave. Hanno venduto il fratello, volevano ucciderlo, l'hanno venduto, l'hanno mandato in esilio. Cioè, non è molto semplice quello che hanno fatto. E Yosef mette tutto se stesso per salvare la sua famiglia, per salvare i suoi fratelli, per riscattare il peccato che loro hanno fatto. E lui ovviamente sapeva quello che Rambam avrebbe detto in futuro, perciò sapeva cos'era la Teshuvah, e lui adesso si sta impegnando tutto se stesso per far fare in modo che i suoi fratelli passino tutti questi tre stadi della Teshuvah. Adesso raccontiamo queste tre halakhot di Rambam, vediamo come si incatenano, intersecano nella storia di Yosef con i suoi fratelli. La prima halakha è, lui li ha messi in prigione. Appena sono arrivati, mi ha spiegato, li accusa di essere delle spie e li mette in prigione. Quando loro sono in prigione, cosa dicono? La Torah qua dice, la parasha di Miketz. Vayomeru ish el achiv. Quando erano in prigione, in questi 3 giorni, cosa hanno fatto? Sicuramente hanno meditato sulle loro azioni del passato. Sicuramente hanno capito che qua c'è un siman, un segnale da Hashem. E hanno detto uno all'altro, Aval Hashemim anachnu. Vedete? Siamo colpevoli che abbiamo venduto Yosef. E adesso stiamo pagando a causa che anni fa abbiamo venduto Yosef. Perciò quello che Yosef li ha imprigionati era per il loro bene. Per fargli capire, per fargli cominciare la teshuva. Che loro infatti dicono, Hashemim, siamo colpevoli. Asher ra'inu tzarat nafsho. Abbiamo visto la sua sofferenza. Beit chanenò elenu. E lui ci implorava, Yosef urlava per favore, non uccidetemi. Non buttatemi nel pozzo, non vendetemi. E loro dicono, abbiamo sentito il nostro fratello, ve lo shamanu. Non l'abbiamo ascoltato. Al ken ba elenu atzara azot. Per questo motivo Dio ci sta punendo. Perché? Perché abbiamo fatto soffrire il nostro fratello e ce ne siamo infischiati di lui. Perciò in questi 3 giorni che sono in prigione comincia il ta'alich, il percorso della teshuva dei fratelli di Yosef. E questa è la prova di quello che loro dicono. Perciò il primo passo della Teshuvah, il pentimento, il capire che hai sbagliato e pentirti, è stato fatto. Loro hanno capito che hanno sbagliato verso Yosef e si pentono di quello che hanno fatto. Perciò Yosef finalmente è riuscito a fargli fare il primo stadio di Teshuvah. Adesso c'è il secondo stadio della Teshuvah. Cos'era? Era promettersi di non fare di nuovo quel peccato lì. Okay? Non basta pentirsi, ma non lo faccio più. Quando Yosef chiede di portare Beniamin, vi ricordate? Tiene Shimon e dice andate a prendere Beniamin. Lui sapeva benissimo che Yaakov, papà, non avrebbe lasciato semplicemente uscire Beniamin. Sapeva benissimo che era suo figlio piccolo, sapeva benissimo che aveva paura che succedesse di nuovo quello che è successo con lui. Perciò Yosef, conoscendo bene suo papà, sapeva che Yaakov non avrebbe lasciato facilmente andare via Beniamino, se non che qualcuno dei fratelli sarebbe diventato garante, come infatti è successo. Perciò quando lui ha fatto tutto questo sotterfugio qua, non era, come dice Rambam, o comunque un'altra interpretazione, non era solo per il fatto che il sogno doveva avverarsi, perciò anche Beniamino doveva venire a inchinarsi, non era solo quello, quello è troppo poco. Lui ha voluto creare la situazione del passato. Lui sapeva che papà non l'aveva lasciato andare e ha detto: se uno dei fratelli si farà avanti e si farà garante con papà per Beniamin, questo è l'unico modo che potranno scendere Beniamin in Egitto. Chi diventa garante? Proprio Giuda. Chi era Yehuda? Era quel fratello, attenzione, questo è fortissimo, era quel fratello che all'epoca di Yosef ha detto vendiamolo. Vendendolo Yosef diventava schiavo. Infatti andava a finire schiavo in casa di Potifar. Perciò Yehudà, che adesso diventa garante per Beniamin, per salvare Shimon dalla prigione, dalla schiavitù, era proprio lui che aveva fatto diventare Yosef schiavo. Perciò qua vediamo che, di nuovo, un altro passo da Teshuvah, che quella persona che ha causato a Yosef di diventare schiavo, lui adesso sta facendo in modo che il fratello Shimon non sia schiavo. Lo stesso personaggio che fa Teshuvah e torna indietro. Noi sappiamo che Beniamin era fratello benedetto di sangue di Yosef. Dovete sapere che tra i figli c'era astio. Vuol dire, i figli di Rachel, qui due là, erano odiati da tutti perché tutti erano gelosi. Cioè, tra i fratelli delle varie madri non correva buon sangue, perché tutti erano gelosi appunto della madre dei figli di Rachel che ha fatto Yosef e Beniamin. Adesso, il secondo stadio, questo lo racconto perché dopo ci servirà. Il secondo stadio della Teshuvah, vediamo che qua è stato fatto. Cos'è il secondo stadio? Di promettersi di non fare più uno sbaglio che abbiamo fatto. Perciò qua Yehudà ha fatto uno sbaglio. Che cosa? Ha reso Yosef in passato servo, schiavo. Adesso sta facendo in modo che sta liberando un altro fratello dalla schiavitù e lo fa diventare libero. Perciò il secondo passo della Teshuvah è stato fatto. Ci siamo? Manca il terzo. Cos'è il terzo stadio della Teshuvah? Abbiamo detto Teshuvah Gemurah, completa, e quando la persona si trova nella situazione di rifare quello sbaglio lì, c'ha tutte le condizioni giuste, ma non lo fa. Quando Yosef fa mettere la coppa d'argento nella sacca di Beniamin, cosa succede? Abbiamo detto prima, com'è?
Che
Yehudà dice prima. L'hanno accusati di aver rubato. Un attimo fa ho spiegato che non c'era buon sangue tra i fratelli verso Beniamino e Yosef, per la storia che erano gelosi di loro. Così come loro odiavano Yosef, in un certo senso odiavano anche Beniamin. Quando Beniamin è stato accusato di aver rubato, perché pensate che Yosef ha messo la coppa d'argento proprio nel suo fratello amato e non su qualcun altro, non su Shimon o Levi o qualcun altro, il suo fratello di carne, di sangue, il fratello amato, proprio lui va a accusare? Perché? Mi sembra normale che Yosef va a fare un'accusa sul suo fratello più piccolo, quello che è stato appena salvato? Anche lì c'è tutto un sotterfugio. Pardon. Abbiamo detto che loro odiavano Beniamin quasi come Yosef. Yosef voleva ricreare la situazione di gelosia con i suoi fratelli e Beniamin. Perciò, se loro lasciavano Beniamin lì e dicevano, va bene, lui ha rubato, mettetelo in prigione a lui. Cosa succedeva? Tornavano in Egitto, in Israele, dicevano, papà, io è vero, Yehudà dice, io ero garante per Beniamin, però Beniamin è un fessacchiotto, si è fatto cioè non soltanto che va a rubare, ma va a rubare a chi? Al viceré, si è fatto anche beccare, cosa devo fare? Davanti all'evidenza non potevamo fare altro che lasciarlo lì, non potevamo stare lì a discutere, ha rubato, l'hanno beccato in pieno e è dovuto rimanere lì. Perciò loro potevano fare fuori Beniamin, l'altro fratello di Yosef, senza sporcarsi le mani. Bastava che loro non chiedessero niente, lui viene beccato in flagrante e basta. Davanti a loro padre, loro sono più che puliti. Più puliti ancora di quando hanno ucciso Yosef. Però, questo non succede. Vi ricordate prima, vi ho detto che Beniamin ha ricevuto 5 volte di più dei fratelli. Perché Yosef ha fatto questo? Per aumentare la loro rabbia verso Beniamin. Per farli ingelosire verso Beniamin. Perché poi dopo, quando Beniamin sarà accusato di aver rubato, per fare tutto che loro, per mettere alla prova se solo se hanno cambiato o se non hanno cambiato. Se sono rimasti cattivi e crudeli come quando con Yosef, o se hanno fatto Teshuvah. Eppure avevano, come il terzo grado dice, avevano tutte le condizioni giuste per far tenere Beniamino in prigione, eppure cosa hanno fatto? Yehuda ha detto: tieni me al posto suo. Quando Yosef vede il terzo stadio della Teshuvah che viene completato, viene fatto, Yosef non si fa più, scoppia a piangere e si rivela ai suoi fratelli. Quando Yehuda, che lui a sua volta aveva lui causato la schiavitù di Yosef, e adesso è pronto a salvare i suoi fratelli riscattandosi con lui stesso, con la sua vita, di rimanere lui in prigione per loro. E quando ha visto che i fratelli potevano benissimo uccidere Beniamino, comunque farlo rimanere in Egitto, e non l'hanno fatto perché hanno capito la lezione, Yosef dice: ah, il numero 3 della Teshuvah è stato anche completato, adesso i miei fratelli sono veramente, finalmente sani, ritornano a essere i tzadikim di una volta, e adesso veramente io posso rivelarmi a loro. Adesso posso dire a loro: chiamate Yaakov, nostro padre, e fatelo venire. Perché se Yaakov fosse venuto all'inizio, se adesso rispondiamo alle domande, se Yosef si fosse rivelato il primo giorno che è diventato viceré, cioè 10 anni prima, tutta questa storia qua non sarebbe successa. Lui non sarebbe stato capace di fare pentire, far fate shuvah i suoi fratelli, non sarebbe stato capace di riscattare l'anima dei fratelli, perché loro sarebbero rimasti così come sono, perché davanti a Jacob tutto questo non sarebbe funzionato, perché Jacob riconosceva subito Yosef, perciò farli patire per poi far fate shuvah non sarebbe successo. Perciò se qualcuno vi chiede come mai Yosef non l'ha fatto 10 anni prima, la risposta è questa, una delle risposte più accettate è questa, perché lui ha dovuto soffrire Yosef 10 anni nel pensiero che papà, ancora lì che soffre, però l'ha fatto per una buona causa. Per cosa? Per far fare teshuva ai suoi fratelli, ma questi fratelli che erano i 12 shvatim, le 12 tribù, i 12 piedistalli del popolo ebraico. Fra poco loro dovevano scendere in Egitto, cominciava il Galut, però poi dopo di nuovo ricominciava la vita come popolo di ebraico dove è nato in Egitto. Finora le tribù non erano un popolo, erano tante persone ebree. Quando sono arrivati in Egitto e poi dopo la schiavitù escono con Moshe Rabbeinu, si chiama finalmente un popolo. Perciò Yosef cosa doveva fare? Prima che il popolo diventasse popolo, doveva per forza farli fare teshuvah, fare pulire queste macchie che avevano sulla loro anima, per poi creare un popolo che poi fra qualche anno, fra qualche centinaia di anni, usciranno finalmente liberi dalla schiavitù. Non è fantastico? Non è geniale quello che si era fatto? Perciò possiamo attribuire a lui vendetta o rancore, ha fatto tutto questo che ha fatto, la sua genialità a essere il governatore dell'Egitto. Non era solo quello, lui era geniale in ogni cosa che faceva. Perché? Perché la parola di Hashem era sempre su di lui. Quando il faraone lo chiama e dice: vieni a tradurre i miei sogni, cosa risponde lui? Poteva dire: sì, io sono grande. Dice: no, io non sono niente. Quello che Hashem mi darà, la rivelazione, io ti racconterò. Lui era sempre sottomesso ad Hashem. È una persona come lui che si sottomette ad Hashem in ogni cosa che fa, e sempre nel suo pensiero Hashem, alla Emunah, alla fede in Dio, alla fin fine un personaggio del genere arriva ai livelli alti che riesce a diventare, da galeotto, da prigione che lui era, ragazzino di 17 anni, va a diventare cosa? Il viceré. Ma non perché lui era bravo, era la rota alla Bocconi, sapeva come giostrare un Egitto intero. Questo anche era capace di farlo. Ma Yosef era così alto spiritualmente che la sua ricchezza spirituale gli faceva trovare successo in ogni cosa materiale che faceva. Hashem matzliach beyado, ogni cosa che lui faceva, Hashem metteva hatzlacha, metteva barakah, metteva successo in quello che lui faceva, ogni cosa che faceva. Quando era a casa di Potifar era il capo, quando era in prigione era capo della prigione, quando è uscito dalla casa del faraone era capo dell'Egitto. Ogni posto dove lui andava arrivava al top dei top. Perché? Sicuramente perché aveva capacità interiori, ma al 99% perché lui era così spiritualmente elevato che la sua elevazione spirituale lo rendeva forte anche nella sua vita materiale. E qua vediamo ad ognuno di noi, qua c'è gente che va alla Bocconi, gente che studia, gente che fa lavoro, Il modo che un ebreo può avere successo nella sua vita, ovviamente lavorare, studiare alla Bocconi, quello che sia, però di avere sempre in mente: il mio successo arriva da Hashem e non dalla mia bravura. Molte volte una persona che arriva a un certo livello di qualsiasi cosa, di ricchezza, di intelligenza, di studio, quello che è, facilmente una persona si perde. La mia bravura, la mia forza, la mia capacità mi ha fatto arrivare a un livello così alto che io sono diventato questo e quest'altro. Dice la Torah: se tu pensi così, prima o poi cadi in basso. Ma se tu sei umile da capire che quello che hai avuto è un regalo di Hashem, che Hashem ti ha regalato la tua hatzlacha, il tuo successo, questo è il modo di arrivare sempre più in alto. Come mai la Torah dice che una persona che dà tzedakah si arricchisce? Come mai? La Torah dice chiaro tondo: fate maaser, 10%, in modo che voi vi arricchiate. E dice anche Hashem: mettetemi anche alla prova. Perché quando una persona guadagna soldi, lui può dire: io ho guadagnato, ho sudato, ho lavorato, ho preso merce, sono andato fuori città, ho rischiato la pelle, e tutto quello che comporta oggi il commercio. Perché devo dare una parte del mio guadagno a qualcun altro? Sono soldi miei. Allora, quando una persona capisce che quello che lei ha guadagnato non è tramite la sua bravura, la sua forza, la sua capacità di comprare bene o di vendere bene o di quello che è, quando lui capisce che quello che lui ha guadagnato è grazie alla brachà di Hashem, prende una fetta del suo guadagno e lo regala ai poveri, lui sta dimostrando che capisce che ha avuto brachà di Hashem. Ecco, questo Yosef era il disegno umano di questa storia qua. Che Yosef aveva capito che lui non era niente se non che per Hashem. E questo è uno degli insegnamenti che dobbiamo trarre da Yosef: non credere alla nostra capacità, ma essere capaci di acquisire, di attirare la barakah di Hashem. Più una persona è umile, più una persona capisce che Hashem lo sta aiutando, più Hashem lo aiuta. Perciò la genialità di Yosef non era soltanto nel campo fisico, commerciale, diciamo, ma tutto il suo atzlacha veniva dalla sua elevazione spirituale, che lui tutta la vita non ha dimenticato, della forza della presenza di Hashem. E con questa sua caparbietà è riuscito anche a fare teshuva tutti i tre livelli ai suoi fratelli. Non è finito. Ok, siamo in tempo. Noi sappiamo quando i fratelli odiavano Yosef, tutta la storia si divideva in cinque livelli. Praticamente l'odio dei fratelli di Yosef verso di lui si divideva in cinque componenti. La Torah ci racconta all'inizio che loro odiavano tanto Yosef che non riuscivano a parlargli in un modo pacifico. Okay? La seconda cosa che hanno fatto contro di lui, che quando lui arrivato a Shechem a vedere cosa fanno, c'è scritto che loro da lontano, quando lo vedono, hanno cominciato a pianificare di ucciderlo. Questo è il secondo peccato che hanno fatto verso Yosef. Il terzo peccato è che quando è arrivato l'hanno preso e l'hanno buttato nel pozzo. Il quarto è lo tirano fuori, lo vendono. E il quinto peccato che hanno fatto è che hanno fatto soffrire papà al pensiero che Yosef è morto. Adesso vediamo tutti questi cinque stadi. Vediamo come Yosef ha fatto con loro quello che lui, questi cinque stadi, Yosef li ha fatti passare a loro di nuovo per pulirli da quello che hanno fatto. Yosef li ha fatto passare a loro per fargli fare la teshuva completa. Cosa vuol dire? Numero uno, abbiamo detto, quando Yosef comincia a vantarsi, i fratelli non riescono a parlargli in pace. Rapportiamolo. Quando i fratelli arrivano in Egitto, cosa abbiamo detto? Che la prima cosa che Yosef fa, li accusa, li parla in un modo duro, così come loro parlavano male con Yosef, così anche Yosef gli ha fatto indietro a loro. Quando arriva in Egitto, che non hanno conosciuto, ha parlato con loro in un modo, li ha accusati di essere delle spie. Li ha parlato duramente, perciò per fargli capire a loro: noi abbiamo parlato male con Yosef, adesso c'è qualcuno che parla male con noi. Tutto questo per risvegliare ai fratelli la loro coscienza per fargli capire che quello che hanno fatto è sbagliato, di ritornare sul loro passo. Perciò mi dà che neghe mi dà. Allora loro hanno fatto male con Yosef, Yosef ha fatto male con loro, ma non per vendicarsi sempre, ma per contrario, per fargli capire lo sbaglio di parlare male. Numero due, li ha accusati di spionaggio. Quando in numero due abbiamo detto che era dall'altra parte, che hanno pianificato la sua morte, giusto? Quando l'ho visto da lontano che lui stava arrivando, ha detto uccidiamolo. Uccidere. Quando lui a sua volta li ha accusati di spionaggio, abbiamo detto prima che in Egitto all'epoca chi era una spia doveva morire, veniva ucciso subito. Quando Yosef li ha imprigionati per l'accusa di spionaggio, loro per 3 giorni che erano in prigione hanno avuto una paura matta di morire. Perché? Perché hanno detto: noi siamo in prigione, ci processeranno e subito moriremo, perché chi è una spia muore. Perciò Yosef ha voluto far sentire ai suoi fratelli la sensazione che si sente quando è la morte in faccia. Yosef ha avuto la morte in faccia a causa dei fratelli, ha avuto paura di morire. Yosef voleva, sempre per scopo di far parte Shuvah ai fratelli, voleva far sentire a loro che sensazione si ha avere la morte in faccia. In che modo? Mettendoli in prigione con l'accusa di spionaggio. Perciò per 3 giorni ha detto: oggi moriremo, oggi moriremo, oggi moriremo. In questo modo loro hanno sentito quello che Yosef ha sentito, perciò hanno fatto teshuva. Vi racconto una storia. Si racconta di un re che c'era un nemico che voleva ucciderlo. Questo re scappa, finché arriva a casa di uno che lo ospita, dice: vieni, nasconditi qui, io ti difendo, non ti faccio uccidere. E va e si mette sotto il letto. Arriva la persona che vuole ucciderlo, comincia a cercare nella casa: no, no, guarda qua, qua il re non c'è, anche io lo odio, anche io vorrei ucciderlo, perciò credimi, non è qua. Va bene, quello va avanti, miracolosamente non vede il re. Poi il re scende, esce fuori da sotto il letto, va dal padrone di casa, dice: mi hai salvato la vita, quello che vuoi io ti do, ti sono grato la vita, eccetera, eccetera. E il padrone di casa fa: guarda, io non voglio entrare, tu sei il mio re, io ti amo, poi ce l'ho fatto gratuitamente. Però dimmi solo una cosa: che sensazione hai avuto quando eri sotto al letto? Raccontami, cosa hai sentito, cosa hai percepito quando eri sotto al letto, che ti nascondevi, che lui voleva ucciderti? A quel momento lì il re va su tutte le furie, si arrabbia e dice: Chutzpah, come fai tu a chiedermi una cosa del genere, che io sono tuo re e vuoi chiedere che io ti racconti la mia emozione, la mia paura che avevo? E di colpo, da salvato la vita, il re lo condanna che tu devi essere impiccato. Perché? Perché hai avuto la sfacciataggine di chiedere al re: raccontami quando hai avuto paura. Va bene, vanno in città, fanno per impiccarlo, va su, gli mettono la corda, l'ultimo secondo prima che lo uccidano, il re dice: alt! Non uccidetelo. Cosa è successo? Il re lo guarda in faccia e gli dice: tu ieri mi hai chiesto una domanda: cosa ho sentito sotto al letto? E io oggi ti ho risposto, è questo: ho visto la morte in faccia. Ma finché non te l'ho fatto vedere, non sarei stato capace di spiegarti cosa vuol dire avere la morte in faccia. Yosef, che ha passato la paura di morte a causa dei fratelli, per fare sentire a loro cosa vuol dire paura di morte, ha dovuto farglielo passare e li ha messi in prigione per 3 giorni, perché ogni giorno loro pensavano: oggi moriremo. Perciò quei 3 giorni non era cattiveria, ma al contrario, li ha aiutati a fare teshuva. Poi il terzo è, infatti, il pozzo. Quando loro l'hanno buttato nel pozzo e prigione, è lo stesso concetto. Buttare in un posto dove non c'è uscita è come buttare in prigione. Infatti in ebraico è la stessa parola. Poi, vabbè, diversi punti che sono usati qua è un po' tardi. Quello che Yosef ha fatto fare a loro, li ha fatto passare, li ha fatti dannare, tutto il fatto di aver rubato, di essere accusati, eccetera, eccetera, era tutto un modo per far sentire a loro quello che loro hanno fatto sentire a Yosef, per aiutare a risvegliare dentro il loro animo l'idea di fare teshuva. Cosa impariamo da questa lezione?
Il quarto, quinto punto non ci
Sì, lo dico dopo, è lungo, prendo un po' di. di stanchezza in giro. Cosa impariamo da questa storia? Prima di tutto impariamo che non bisogna avere mai rancore per nessuno. Perché il rancore è una delle cose che uccide la persona stessa, che porta, chi porta rancore fino a, come no? Chi porta rancore fino a che eventualmente non si vendica, in tutto quel lasso di tempo che ha rancore in cuore, lui sta muore, ogni giorno lui muore, perché il rancore ti uccide dentro. Rancore è una delle cose peggiori che una persona possa avere verso il prossimo. Io stesso abbiamo detto che il suo comportamento era disumano, nel senso non umano da quanto lui è stato buono verso i suoi fratelli. Così come lui è stato capace di perdonare, la Torah ci insegna che tutti noi dobbiamo essere capaci di perdonare, anche se una persona ci ha fatto del male, è tanto male, ci ha danneggiato, qualsiasi cosa, un ebreo, un umano deve essere capace di perdonare il prossimo. Perché se tu sei capace di perdonare, a tua volta tu vieni perdonato da Hashem. Tutti noi abbiamo delle colpe davanti a Hashem, tutti. Non c'è una persona al mondo che non abbia una colpa, anche benché minima, davanti a Hashem. Perciò se tu sei capace di perdonare un'altra persona, Hashem è capace di perdonare te. Perciò se tu vuoi essere perdonato da Dio, tu perdona gli altri. Sii tu quello che perdona gli altri. Ma l'insegnamento più grande è la Teshuvah, che alla fin fine la cosa più importante dell'ebraismo è la Teshuvah, tornare sui propri passi, pentirsi dei suoi peccati, prometterci di non fare più quello che ha fatto e cercare sempre di migliorare. Yosef ha fatto, ragazzi, Yosef ha tenuto 10 anni, il padre 10 anni in più, il padre che piangeva per la sua morte, senza dire niente, per che cosa? Per regalare ai suoi fratelli Teshuvah. Potete immaginare l'assurdità di questa cosa? 10 anni in più del dovuto, Yaakov lì che piange per la morte di Yosef, e Yosef non dice niente, perché? Per far pentire i suoi fratelli, per aiutarli a fare Teshuvah. Ma era così importante? Sì. Anche a costo di far soffrire il papà 10 anni in più, ma valeva in un certo senso la pena, perché grazie a questo i fratelli hanno fatto Teshuvah. La Teshuvah è un regalo che Hashem ci ha fatto. Se vi ricordate i primissimi shiurim, abbiamo raccontato che addirittura Dio ha creato il peccato per donarci la Teshuvah. Perché se non c'è peccato, non c'è neanche la Teshuvah. Cioè, la Teshuvah è così grande che per forza Dio ha dovuto creare il contrario della Teshuvah, il peccato, per dire se pecchi, sappi che c'è la Teshuvah. È come dire, Dio ha creato il buio per valorizzare la luce. Il discorso che abbiamo fatto nei primi shiurim. Perciò il male che Hashem crea non è fine a se stesso. Il male che Hashem crea nel mondo è per valorizzare il bene, per far sì che noi apprezziamo il bene e vediamo la qualità, la luce quanto è bella. Perciò anche la Teshuvah è stata creata per, cioè il male, perdono, il peccato è stato creato per poi regalare a noi la Teshuvah. È importante che ognuno di noi faccia Teshuvah. Non soltanto chi è lontanissimo, ma anche chi studia Torah da mattina a sera, fa mitzvah, fa Shabbat, tutto quanto, anche lui ha spazio di fare Teshuvah. Tutti noi, en tzadik shelo yechta, non c'è un tzadik al mondo che anche lui non abbia qualcosa da fare Teshuvah. E questo è il dono che Hashem ha dato a tutti noi, e vediamo che Yosef tutto questo l'ha fatto per il bene dei fratelli, che facciano Teshuvah. Può prendere tanto tempo, è un lungo cammino, ma non è un cammino che va deviato. Ognuno di noi deve guardare in se stesso e dire: io sono qua in questo mondo per dare gloria ad Hashem, per innalzare il nome di Hashem, specialmente noi a Israele, questo è tutto il mondo, tutte le nazioni del mondo sono qua per fare santificare il nome di Hashem. Noi a Israele, che in più degli altri abbiamo ricevuto una Torah intera, 10 comandamenti, 613 mitzvot, 5 libri della Torah che le altre nazioni non hanno avuto, noi più di loro abbiamo questo concetto di fare Teshuvah. Noi più di loro abbiamo il concetto di innalzare il nome di Hashem. Come lo innalziamo? Tramite che noi ci comportiamo nel modo giusto che dobbiamo comportarci. Tutti possono sbagliare, tutti possono inciampare, tutti possono cadere. Ma quando cadi, come nella vita, una persona cade, gli va male una cosa, una parte della vita, cosa fa? Non deve stare per terra a piangere su se stesso, Devi alzarsi e andare avanti meglio di prima. Così anche a Teshuva, quando una persona cade spiritualmente e sbaglia, che è lecito, ma poi quando si rialza in piedi e decide di andare avanti e migliorare la sua vita, quello che viene dopo la Teshuva sarà una vita assai migliore di quando era prima. Perché c'è scritto che chi torna in Teshuva, la sua vita diventa più, il suo attaccamento ad Hashem diventa maggiore di quando lui era prima. Poi c'è questo dono che Hashem ci ha dato, penso che ognuno di noi deve valorizzarlo, pensare a quanto sia importante, quanto Hashem desidera che i suoi figli tornano verso di lui, la Teshuvah, Yom Kippur, ogni festa noi parliamo che c'è uno spazio, uno spirale che Hashem ci fa tornare indietro, e qua vediamo che così come un padre che ha un figlio ribelle, però questo figlio è suo figlio, è ribelle, è un disgraziato, è un assassino, quello che sia, però alla fin fine il padre guarda suo figlio con un occhio umano, così anche Hashem guarda ognuno di noi con amore, così come un padre guarda suo figlio. E Hashem desidera che noi torniamo a lui. Quale persona come Hashem che noi tradiamo da mattina e sera, chi più chi meno, gli voltiamo le spalle, non facciamo quello che vuole, eppure Hashem è lì e dice ok, ti aspetto, prima o poi tornerai verso di me. Quale cosa, creatura al mondo è così magnanimo come Hashem? Non esiste. Hashem è lì che dice, vi sto aspettando, quando volevi sono qua. Un anno, 2 anni, 10 anni, sono qua. Però da parte nostra è, visto che c'è scritto che noi prima o poi tutti faremo Teshuvah completa, come qua la legge completa, volendo o nolendo, vi do questa bella brutta notizia, prima o poi tutti noi faremo Teshuvah. Tanto vale cominciare questo cammino interiore subito. Se alla fin fine ci caschiamo tutti quanti, tanto vale cominciamo a farlo goccia per goccia, passo dopo passo, assaporare cosa vuol dire studiare, fare Teshuvah, cioè, perché alla fin fine ci dobbiamo arrivare tutti. Prima ancora che arriverà Mashiach, tutti gli ebrei faranno Teshuvah. Perciò questo cammino è consigliato da Yosef, da tutti i nostri padri, da tutti noi, perché una persona che veramente torna verso Hashem si sente bene interiormente. Tante volte abbiamo parlato nelle ultime lezioni che una persona si stacca da Hashem, ha una felicità momentanea. Una persona trasgredisce, mangia qualcosa di proibito, fa una cosa che non deve fare. Sì, al momento ti diverti, al momento hai piacere, in quel momento godi, eccetera, eccetera. Però passato il momento del piacere fisico, passato quello, poi dopo cosa ti rimane? Ti rimane la coscienza, ti rimane la tristezza interiore. Perché le persone oggi nel mondo, tante persone sono tristi? Perché? Perché non c'è felicità completa interiormente? Perché? Se tu veramente dici io faccio quello che voglio, io vado, faccio, perché non sei contento al 100%? Perché una persona non può mai essere contenta e felice e gioiosa al 100% quando c'è qualcosa dentro di sé che lo rode, quando c'ha un mazpun, una coscienza che gli dà fastidio. Tutti noi abbiamo coscienza, tutti noi sappiamo che se facciamo una cosa sbagliata ci sentiamo male. Ma voi pensate veramente che chi di Kippur mangia e va al mare e fa shish kebab al fuoco è contento veramente? No, per niente. Lui si sente che fa quello che vuole, che è libero, anzi lo fa vedere, io a Kippur vado, faccio. Credimi, quelle persone sono le più tristi al mondo, perché dentro di loro si sono creati questa figura che io sono l'antireligioso, come in Israele ce ne tanti, che dicono di essere antireligiosi, dicono di non credere in Dio, è tutta una bufala. Loro sono religiosi, amano Dio, soltanto questo amore che c'è dentro di loro, al momento è un po' offuscato, è un po' coperto. Ma chi di loro veramente è contento e felice di fare quello che fa? Nessuno di loro. Perché quando tu non sei appagato anche interiormente, non puoi essere appagato esteriormente. Non c'è niente da fare. La felicità è interna e anche esterna. Non basta quella esterna. Adesso non vuole fare la predica. Ognuno di noi sa che la cosa giusta è fare Teshuvah. Cominciamo, incanaliamo, cominciamo questo percorso passo dopo passo, studiando Torah, mettendo i filini ogni giorno, accendere le candele del ragazzo di Shabbat, ogni cosa che la Torah ci dice di fare, alla fin fine è per il nostro bene. Sacrificio c'è, difficoltà c'è, però dobbiamo capire che questo alla fin fine porta la felicità interiore ad ognuno di noi. Wow, un'ora.